Buon pomeriggio. Questa vicenda, diciamo, questo recupero di Ovassa ha avuto un percorso, diciamo, poco accidentato. L'abbiamo potuto, diciamo, concludere oggi grazie all'Istituto Pio La Torre, diciamo, e al Dipartimento di Scienze Economiche.
Il microfono.
Abbassa il microfono,
Alessandro. No, dove accendo? Era spento.
Ora è acceso. Va bene, allora cerchiamo di... chi è Mario Vazza, diciamo, questo sconosciuto. Nella Sicilia che alla fine del 1943 è tutta da rifare, un posto di primo piano spetta a Mario Vazza, un uomo che visse tre volte, da professionista di grande e riconosciuto valore, da vittima delle leggi razziali e da tecnico prestato alla politica. Era nato a Torino il 5 giugno 1897 da Elia, professore ad ingegneria, e da Elena Lombroso, nipote di Cesare, discendenza a cui lui, pronipote, teneva moltissimo. Però in realtà lui ha vissuto tutta la vita tra Palermo e Catania. Suo padre Elia è stato una straordinaria figura di ingegnere e ha ancora studiato ed è stato all'Università di Palermo professore ordinario di meccanica applicata alle macchine, oltre che ovviamente direttore del proprio istituto. Complessivamente lui ha insegnato qui da noi dal 1899 al 1926. Gli è stato intitolato il Museo dei Motori, che credo sia qui vicino. Gli Ovazza erano ebrei e, almeno così ritengo, Mario è di gran lunga la figura più importante, sicuramente quella che ha inciso maggiormente nella realtà della presenza ebraica in Sicilia nella seconda metà del Novecento. I pochissimi che ne hanno scritto però insistono molto sulla sua matrice piemontese, anche se a pensarci bene lui si trasferì in Sicilia all'età di 2 anni. Io personalmente lo considero siciliano e basta. La sua famiglia in senso lato, cosa che è sconosciuta in più, è una delle famiglie fondamentali dell'imprenditoria italiana. Poi la stragrande maggioranza di Ovazza nel 1939 si imbarcò praticamente su un transatlantico e si trasferì in Uruguay a Montevideo. Erano proprietari della più grande banca privata italiana e poi, diciamo, azionisti di un numero molto elevato di imprese e di aziende. Tanto per dirvi che sono tuttora pezzettini di Ovazza, John Elkann è un Ovazza. Qua siamo, è uno dei due rami residui, un altro ramo è quello, il cognome, diciamo, non dice quasi nulla, tranne che i professori universitari di economia, i Barbanavaretti discendono agli Ovazza, così come gli Elkann sono praticamente Ovazza. Di Mario Ovazza, che in Sicilia sarà uno dei padri della regione, queste cose le anticipatelo molto. Oggi noi sappiamo qualcosa, anzi sappiamo molto grazie a Giuseppe Carlo Marino e all'Istituto Gramsci che nel 1990 delinearono il percorso di vita, diciamo, di quest'uomo in 2 volumi dal titolo Mario Vazza, il comunismo come pratica della ragione. Sappiamo anche, diciamo, molto del suo impegno civile grazie, diciamo, al libro pubblicato, la terza edizione, da Centro Studi Pio La Torre, il libro quello Pascoli e Mafia nei metodi, e poi lui in realtà aveva incominciato a scrivere un altro libro dal titolo Cose viste, un memoir, che però non arrivò a finire, esistono a quanto pare soltanto alcune pagine. Ma com'era quest'uomo? Io Non ho avuto la fortuna di conoscerlo, a differenza di Macarena e di Vito e di qualche altro. Ce lo dice invece lo stesso professore Marino. Marino si definiva un allievo, anzi l'allievo di Mario Mazza, una specie di figlio adottivo. Dice, non sarebbe stato neanche facile riconoscerlo come siciliano. Egli era una di quelle rare persone che la Sicilia non riesce a rendere del tutto omologa alla sua cultura, ma che per un paradosso esistenziale sarebbe diventato esponente tra i più attivi del Mezzogiorno. Può darsi che una così ferma identità forestiera fosse il retaggio dell'origine ebraica. L'assai laico Ovazza era un ebreo che mantenne comunque, all'ombra della sinagoga e fuori, un costante rapporto con i principi morali della sua propria tradizione. Era un uomo riservato e della sua vita privata paradossalmente si sa molto poco, poi capiremo il perché. Il 30 ottobre del 1916 Mario Ovazza, di tradizione familiare sabaudo risorgimentale e di idealità nazionalistiche, si arruola come volontario. Lui aveva conseguito la licenza fisico-matematica nel Regio Istituto Tecnico di Palermo. Ufficiale di complemento, il fronte sarà per lui una esperienza durissima. Ritornerà grande invalido, gli verrà data la medaglia d'argento al valor militare, perderà quasi del tutto la vista, era quasi cieco o cieco. Non perderà invece l'entusiasmo per un futuro diverso e l'ancoraggio ai valori di quel tempo, che erano valori di destra. In quale segno? Fede, patria, famiglia. E poi della convinzione che si stesse per aprire un'era nuova. Il ragazzo dunque cresce fascista. Da cieco si laurea in ingegneria civile il 16 novembre 1920. E porrà al centro della propria cultura e della propria azione di professionista la questione sociale dei contadini, delle campagne, dell'agricoltura, che nel Mezzogiorno era tragica. Sembra di capire, ma sottolineo sempre, anche se qualcuno lo dà quasi per certo, che con il professor Antonio Sellerio, ben noto, abbia pensato anche alla carriera universitaria. Ma non se ne fece niente. Molto lavoro lo posta sul versante della trasformazione del territorio agricolo, che a quel tempo incomincia a essere interessato da grandi prospettive di cambiamento. Due parole chiave: il testo unico sulla bonifica integrale e la figura ben nota del professore Serpieri sono passati alla storia. Non sappiamo se Mario Mazza avesse rapporti con la piccola comunità ebraica palermitana, che peraltro a sua volta non era strutturata per la mancanza dei famosi requisiti minimi, addirittura la sinagoga. A Palermo prima giunsero gli imprenditori, poi i professori e gli studenti. Noi in Sicilia abbiamo avuto ben 73 professori ebrei, a Palermo ne abbiamo avuto 32 o 33. Questa facoltà, che non si chiamava ancora facoltà, viene fondata da un grandissimo professore ebreo. Ora vi dico poi come si chiama. Poi arriveranno dal 33 in poi i profughi. Andavano e venivano, avevano storie e provenienze diverse, di una presenza radicata e stabile quasi non esisteva. Esisterà invece per gli Ovazza e non si sarebbero mossi. Era una piccola borghesia a tempo determinato, nei limiti del possibile assimilata, che ha lasciato il segno del galantuismo e sempre si è fatta onore nei rapporti sociali. Tutti, o quasi, diciamolo pure, erano più o meno allineati al regime. Qualcuno si era anche convertito, convertito e sposato con un'italiana. Ora mi sto occupando ad esempio di Luca, c'è un grandissimo medico, lui praticamente si sposa con una palermitana. erano tranquillamente, organicamente, laicamente inseriti nei contesti cittadini in cui vivevano e lavoravano, stimati e rispettati. Le generazioni dei giovani, ad esempio mio padre, erano già quasi tutte battezzate e comunque vivevano l'identità ebraica delle loro famiglie piuttosto distrattamente. Dunque possiamo dire che i rapporti con l'ebraismo risultavano limitati e sporadici e l'osservanza dei riti formale e santuaria. L'unica testimonianza di Ovaz ebreo nella nostra città me la dà una persona molto nota, io l'ho visto un paio di volte nella mia vita, Fausta Carli. La mia famiglia, dice la Carli, scrive la Carli, è approdata a Palermo per ragioni di lavoro nel 1948. Il padre di Fausta si chiamava Francesco ed era il direttore responsabile del quotidiano Sicilia del Popolo, che non esiste più. All'epoca, dice Fausta, non si aveva notizie di residenti ebrei, ma il caso volle che sul posto di lavoro, che era beata lei, l'assemblea regionale siciliana, mia madre, Fiorenza della Pergola, questo sì, un cognome ebraico, incontrasse un deputato della sinistra indipendente e un giornalista di origine tunisino-livornese, entrambi ebrei. Narrano le cronache che, se osservati a conversare, si supponesse in corso una riunione di sinagoga. Il deputato era Ovassa, il giornalista, altra figura che io sto cercando di recuperare, Daniele Enriquez. Il percorso degli Ovassa si spezza con le leggi razziali. Dalla lettera, diciamo, del loro leader, Ettore Ovassa, che era il più noto di tutti, il capo, diciamo, di questa grande famiglia allargata, inviata a Mussolini il 15 luglio 1938, è la fine di una realtà, quella di sentirsi una cosa sola col popolo italiano. Era questo fatale. A decorrere dal 1 marzo 40, Mario, come tutti i suoi colleghi ebrei, viene radiato dall'albo degli ingegneri e non può esercitare più, perché cittadino di razza ebraica, costretto a vivere dal 38 al 43 in una violenta condizione di semiclandestinità, riuscì a salvarsi dai guai peggiori per i meriti nazionali del suo passato di combattente e per la protezione offertagli dall'arcivescovo di Monreale, Monsignor Ernesto Filippi, nel cui territorio diocesano lui aveva lavorato moltissimo. Nel 38 gli Ovassa palermitani, residenti tutti in Corso Pisani, avevano casa in Corso Pisani, c'erano tuttora, erano 8. Era la capofamiglia, Elia invece era scomparso 10 anni prima, e poi i figli Elda, Mario, Gino, Ugo, una nipote Regina, a sua volta figlia di un altro famosissimo ingegnere, Emilio Ovassa, e poi un medico, Adolfo Ovassa, loro cugino. Il 6 maggio del 1942 tutti gli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, sono sottoposti a precettazione civile a scopo di lavoro, lavori umili che non risparmiano anziani e invalidi. Non mi è chiaro dove lo abbiano collocato, c'è chi scrive gli uffici del porto, c'è chi scrive altri uffici. A metà del 43 la Sicilia viene liberata dagli alleati e Mario mette la propria competenza a disposizione dell'Armgott. Tradito 2 volte, come italiano e come ebreo, il processo di sottrazione diventa un'addizione. Muore il patriota e nasce gradualmente il tecnico prestato alla politica. Rielabora le lezioni di democrazia e di apertura intellettuale apprese dal professore Sellegro e dal presule Filippi e apre la mente e il cuore a una nuova e diversa visione della società siciliana, una società peraltro a pezzi dopo più di 20 anni di dittatura e 3 guerre, il cui anello più debole era la marea di contadini. La condizione di perseguitato, ci ricorda il professore Marino, gli fu propizia per un'autocritica rinnovatrice, una catarsi esistenziale politica. Il tecnico si avvicina alla sinistra, le due anime si fondono, resta in equilibrio, ma nessuna delle due prevale. Ovazza diventa un punto di riferimento nazionale per il Partito Comunista e per il suo numero uno in Sicilia, Girolamo Li Causi. Furono amici fraterni. Poi tutta una serie di cose praticamente sono state dette, però è fondamentale questo, che tra riforma fondiaria e riforma agraria, che contrariamente a quanto si crede non sono la stessa cosa, Ovazza mette a punto il programma che Stato e Regione fecero proprio e realizzarono di costruzione di grandi dighe e laghi artificiali destinati a fornire acqua per l'irrigazione, le trasformazioni culturali delle campagne e a produrre energia elettrica per l'industria. Le condizioni dei contadini nell'immediato dopoguerra erano ben 661.000, erano nel suo cuore. Poi è fondamentale, diciamo, non capisco quando lo sono dimenticato, è fondamentale, la cosa più importante di Ovazza è questa. Praticamente Ovazza nel 1947 si inventa e fonda l'ente siciliano di elettricità. L'ente siciliano di elettricità 20 anni dopo diventerà Enel. Ora questo ente siciliano di elettricità, a capo praticamente di tutto questo sistema di costruzione di dighe, larghe artificiali e amenità vari, è considerata dagli storici una delle poche cose buone fatte dalla regione dalla sua nascita fino ai giorni nostri. Poi vabbè, io la chiudo perché ho alcune considerazioni pure fatte da Franco Pezzino, un catanese che molti di voi dovrebbero aver conosciuto molto bene, più volte deputato comunista a Roma, e addirittura Franco Pezzino, una trentina di anni solo, ricorda Mario Ovazza in una rivista, in un periodico intitolato La Comunità, che è l'organo del gruppo di studi ebraici di Torino, scrisse un ampio articolo. Concludo. La sua vita fa parte dei miracoli laici. Privato della vista, ma dotato in cambio di una superiore visione della realtà, leggeva senza occhi. Zio Mario, così lo chiamavano con affetto, muore a Palermo il 1 luglio 1974 all'età di 77 anni. Era un eroe di guerra e per questo un picchetto d'onore lo accompagnerà all'ultimo domicilio conosciuto. La Sicilia lo ha dimenticato.